Paradiso, canto quarto. Nel canto quarto, Beatrice chiarisce due dubbi di Dante, che ella ha intuito senza che il suo discepolo glieli rivelasse. Il primo dubbio riguarda le anime che non hanno adempiuto completamente i voti. Se esse hanno dovuto cedere alla violenza altrui, come possono essere considerate responsabili? Il secondo dubbio nasce dalla presenza dei beati nei singoli cieli. Allora, si chiede Dante, le anime ritornano nel cielo da cui sono venute, così come afferma Platone? Beatrice affronta per primo questo dubbio, perché lo ritiene più dannoso per la fede. La vera sede dei beati è l'Empireo. Essi appaiono nei diversi cieli affinché Dante possa avere una prova sensibile dei loro digerenti gradi di beatitudine, perché l'intelletto umano può apprendere solo ciò che proviene dal lato sensibile. Perciò si deve respingere la dottrina platonica del ritorno di ogni anima nel cielo, dal quale si era staccata per entrare nel corpo. Per spiegare la responsabilità delle anime della prima sfera che hanno mancato ai loro voti, Beatrice distingue una volontà assoluta ed una volontà relativa. La prima non vuole in alcun modo il male, la seconda si piega ad un male per evitarne uno peggiore. Così fecero appunto gli spiriti del primo cielo, laddove invece avrebbero dovuto opporsi con tutte le loro forze alla violenza. Dopo aver innalzato un inno di lode e di ringraziamento a Beatrice, Dante rivolge alla donna amata una nuova domanda, alla quale ella risponderà nel canto seguente. Introduzione critica. Il quarto è certamente uno dei canti più dottrinali del Paradiso, una di quelle pagine ragionative che più resistono alla forza trasfigurante della fantasia per la natura stessa dell'argomento. Per questo motivo l'attenzione dei critici si è rivolta soprattutto all'ultima parte del canto, nella quale si propone un tema decisamente lirico, tanto più suggestivo quanto più esso appare sorretto da immagini ampie e ricche di movimento dopo le serrate e rigorose articolazioni dialettiche del discorso di Beatrice. Tuttavia, nella prima parte del canto, il lettore non può non avvertire, come nota il Dipino, la tensione sempre fervida e incalzante dell'intelletto. È questa un'energia di fondo di tutta la commedia, e specialmente del Paradiso. Il suo costante spirare deriva ovviamente dalla personalità morale e dottrinale di Dante. Ed è proprio questa energia mentale che coordina senza rottura le regioni poetiche e quelle impoetiche del poema. Eppur di tanto in tanto, dalle giunture più affaticate, emana quel calore implicito della mente, il caldo amore per la verità posseduta. Messo in rilievo questo elemento indispensabile ad una giusta valutazione del canto quarto, appare interessante soffermarsi su due argomenti che esso propone alla nostra attenzione: i riferimenti al mondo poetico e filosofico classico e l'esaltazione della volontà eroica nell'uomo. L'esordio, nel quale le tre similitudini richiamano un analogo passo di Ovidio, conferma, secondo una giusta osservazione del Dipino, la persistenza delle fonti ovidiane che, a partire dai canti del Paradiso terrestre, sostituiscono quasi completamente quelle virgiliane. Questo fatto ha una sua spiegazione, sollecitato dall'evidente analogia tra l'Eden cristiano e l'età dell'oro vagheggiata dai pagani. Dante richiama spesso passi delle metamorfosi nella parte finale del Purgatorio e continua a chiedere ispirazione alla poesia ovidiana anche nei primi canti del Paradiso. Non è un richiamo di valore secondario e di carattere erudito, ma rivela in Dante la volontà di conservare quanto è accettabile del patrimonio classico anche all'inizio del Paradiso. All'inizio, cioè, di quella parte del suo poema che è esaltazione pura del verbo cristiano. Il fatto, anzi, di entrare nel tessuto vivo della terza cantica conferisce quasi un crisma di santità a quanto il poeta ha salvato del mondo degli dei falsi e bugiardi. Tuttavia, questo fervido classicismo di Dante è più chiaramente affermato a partire dal verso 24, dove il nome di Platone è ricordato proprio nel momento in cui il poeta imposta l'ordinamento morale del suo paradiso. Dante non poteva ignorare che la teoria platonica riguardante i cieli e le anime che ad esse ritornano era stata condannata nel Concilio di Costantinopoli nel 540. Egli stesso, del resto, la definisce piena di falle. Tuttavia, non interrompe il suo ragionamento su questa decisa affermazione, perché più oltre dichiara: forse sua sentenza è d'altra guisa, forse in alcun vero suo arco percuote. È certo che Dante, in questo momento, si sente vicino a Platone, ma ciò avviene non perché il poeta cristiano non accetti le teorie, ma perché si sente accomunato al grande filosofo greco da un'intuizione, da un repentino colpo d'ala della mente, la quale, nel suo moto ascensionale verso l'alto, avverte nei cieli un'anima, un fremito spirituale che attraversa con forza inarrestabile un universo geometricamente conchiuso. Ancora una volta, Dante è attratto da un pensiero che è al di fuori di quello cristiano. Anche se egli condanna la teoria di Platone come piena di falle, allo stesso modo in cui ha già condannato il folle volo di Ulisse, sembra leggere in questi suoi versi la sostanza intrepida di un ardimento intellettuale che cerca altre frontiere. Ad un certo momento, in Dante, che aveva già conosciuto le dottrine di Platone attraverso Avicenna, Alberto Magno, Sant'Agostino, si nota una più larga ammissione del pensiero platonico e, in particolare, di quello relativo alle intelligenze celesti. Verosimilmente, questo momento coincide con quello della maggiore maturità del poeta. Il momento, cioè, in cui egli, collocando la materia del paradiso entro l'intelaiatura aristotelica, intravede nei cieli una carica di pensosità umana che non solo Aristotele, ma neppure San Tommaso poteva suggerirgli. Forse, a questo punto, egli scopre, come dirà nell'ultima epistola, che Platone si esprime per metafore e che per luce intellettuale vede ciò che non può rendere col senso letterale. Non è tanto il pensiero di Dante che riceve alimento da Platone, quanto la sua poesia, le sue intuizioni spirituali e psicologiche, grazie alle quali il Terzo Regno non è più un organismo rigidamente mosso dal primo motore, ma è vivificato dal palpito delle intelligenze angeliche, dai sorrisi, dalle danze, dai canti, dalla presenza, in una parola, delle anime beate. Il secondo elemento peculiare del canto quarto è l'esaltazione delle virtù eroiche dell'uomo, la quale testimonia che la scoperta dei valori umani non è stata propria soltanto della cultura del 400 e del 500. I versi 73-132, dominati dal motivo della volontà che mai s'ammorza e del desiderio di conoscenza che mai s'appaga, volontà e desiderio che hanno come loro ultimo termine la visione di Dio, accertano la validità di questa affermazione. La caratteristica del grande umanesimo dantesco è la scoperta dell'accordo profondo dei valori umani con le esigenze della religione e della fede. Questo è il presupposto di tutta la poesia del paradiso.